Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati al consueto appuntamento settimanale col mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. Roberto Scaglione ai microfoni. Anche oggi vi farò ascoltare due corposi estratti dalle due rubriche, rispettivamente quella dal mondo della radio e del radioascolto e poi da quella dei media e della tecnologia. Quindi obiettivo di X e Media M-Tech, trasmissioni che troverete nella loro forma integrale sui nostri canali social, così come troverete tutta la nostra attività cominciando a navigare i siti internet www.biscedanews.it e www.siciliamedia.it. Come le altre settimane, cominciamo col mondo della radio e del radioascolto, poi media e tecnologia, e poi alla fine ci ritroveremo qui per i saluti e l'appuntamento alla prossima settimana. Buon ascolto.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E vi ricordiamo anche questa settimana, anche se un'informazione valida per chi ci sta ascoltando fra sabato e domenica mattina, che il 1° luglio, domenica, è l'Alexanderson Day e ci saranno le consuete trasmissioni dall'alternatore Alexanderson sui 17.2 kHz con il call Sierra Alpha Quebec. Tre trasmissioni, 8 e 15, 10 e 15 e 12 e 15 UTC, con le operazioni di sintonia per arrivare alla trasmissione del messaggio, rispettivamente alle 8.45, alle 10.45 e alle 12.45 UTC. Molto interessante il fatto che quest'anno tutte e tre le trasmissioni sono trasmesse live sul loro canale YouTube. Sono attivi poi con due stazioni radioamatoriali sulle tre frequenze che adesso vi citerò, con il call Sierra Kilo 6, Sierra Alpha Quebec. Quindi le trovate operative 2 su 3 fra i 7035 kHz in CW doppio, 14035 in CW doppio o 3755 in SSB. QSL prevista per questo evento via email a info@alexander.n.se, via bureau oppure via posta, ma troverete tutte queste informazioni sul loro sito internet www.alexander.n.se. Per chi è da quelle parti, anche se parliamo insomma di Svezia, la stazione, come ogni Alexanderson Day o quasi, è aperta anche alle visite dalle 10 del mattino alle 4 del pomeriggio. Così come vi ricordiamo un'altra notizia che vi abbiamo già data, che nella notte fra l'ultimo giorno di giugno e il primo giorno di luglio si è persa un'altra emittente in onda corta, un'emittente religiosa sì, ma molto molto importante. Chi fa radioascolto non può non conoscerla. Chiamiamola in qualche modo la succursale filippina della Radio Vaticana, parlo di Radio Veritas, che è insomma andata in QRT definitivamente, con una scelta che già tantissimi operatori hanno presa e ne sono rimasti veramente pochi. Non vogliamo neanche immaginare cosa può accadere nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E invece, come veniamo a conoscenza dal portale Italradio, è tornata a mezzanotte, quindi alle 22 UTC, la trasmissione italiana di Radio Argentina al Mundo, la ex Radio Argentina all'exterior, da Buenos Aires, che spera così di raggiungere l'Europa su una nuova frequenza, i 7780 kHz, sempre dalla Florida, i trasmettitori della WRMI, Radio Miami International, dove anch'io ritrasmetto le mie rubriche dedicate al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. Il cambiamento interessa anche il programma in tedesco, che è un'ora prima di quello in italiano. L'ascolto è veramente complicato, come scrive Luigi, e l'annuncio è stato dato con un tweet dal direttore Adrian Corol, subito rilanciato anche da Italradio, che si accompagna all'aggiornamento della scheda della WRMI, l'emittente della Florida, che sta ripetendo, come già anche altri soggetti, anche Radio Argentina al Mundo, in attesa del rinnovamento dell'impianto nazionale, che adesso insomma è spento da un po' e comincia a farci temere la possibilità che non torni in onda sulla storica frequenza dei 15.345 kHz. La frequenza dei 7.780 kHz è diretta a 44 gradi, dovrebbe raggiungere piuttosto bene l'Europa, ripetendo quindi, ripeto, alle 21 UTC quando sono le 23 in Italia il programma in tedesco e alle 22 UTC quando è mezzanotte in Italia quella in italiano. I primi ascolti durante il programma tedesco non sembrano confermare dei miglioramenti. Italradio chiede osservazioni degli ascoltatori, così come lo facciamo anche noi, e torneremo ad occuparci di questo argomento. E la Svizzera invece ce la siamo già giocata da un pezzo sia sulle onde corte che sulle onde medie, ma abbiamo continuato a seguirla. Si tratta pur sempre di un paese che ha una parte del suo territorio dove si parla la lingua italiana, con una grande comunità italofona. Oggi continuiamo ad occuparcene sempre grazie al portale Italradio per degli ennesimi tagli. Si parla di 100 milioni in 4 anni, di cui 20 saranno reinvestiti, e un obiettivo di risparmio che è stato annunciato in seguito alla fissazione del tetto massimo fissato dal Consiglio federale per i proventi del canone, e soprattutto dovuto dal calo degli introiti pubblicitari. Sono 250 i posti di lavoro a rischio, più cooperazione con i privati anche in piattaforme internet, una razionalizzazione immobiliare, tutto questo fa parte del piano di risparmio che è stato annunciato e che dovrà avere il minor impatto possibile sull'offerta radiofonica, televisiva e digitale, specialmente dopo il riconoscimento avuto con il referendum che ha mantenuto il canone in Svizzera lo scorso 4 marzo. Tuttavia gli obiettivi sono già fissati, questi risparmi dovrebbero essere in qualche modo trovati per 20 milioni presso la SRF, quella di lingua tedesca, per 15 presso quella di lingua francese, la RTS, per altri 15 presso la direzione generale, per 10 presso la RSI, quindi quella di lingua italiana, 1 milione presso la RTR di lingua romancia e 1 milione presso SWI, che sarebbe proprio Swissinfo. Il restante verrebbe da una riduzione significativa dei costi degli immobili, riduzione che terrà conto del radicamento regionale della SSR ed è pertanto prevista in tutte le regioni. E per raggiungere i risparmi programmati, circa 250 posti a tempo pieno saranno perduti nei prossimi 4 anni. Si tratta, a quanto sembra, di pensionamenti non sostituiti, ma dicono alla SSR che i licenziamenti non possono essere esclusi. Dopo consultazione delle parti sociali, il piano di risparmio ed efficienza sarà esaminato in dettaglio a fine anno dal Consiglio d'amministrazione in vista della sua approvazione e attuazione a gennaio 2019. Dal 2019 la SSR liberalizzerà l'accesso al proprio archivio, ampliando la cooperazione con i privati, con cui condivide già da alcuni mesi video di informazione interessando oltre 40 emittenti private. Insieme a 3 associazioni di radio private darà avvio proprio in questi mesi, durante l'estate, a un Swiss Radio Player. Dopo la vendita avvenuta in questi giorni di partecipazioni in area pubblicitaria, la SSR rinuncerà alle interruzioni pubblicitarie durante i film di prima serata. In ambito digitale sarà creata una piattaforma non lineare per, è un virgolettato, consumare contenuti SSR in modo più semplice e personalizzato al di là delle barriere linguistiche grazie alla sottotitolazione e al doppiaggio. Inoltre, dal 2019 la SSR rinuncia a pubblicare sui siti di informazione sia delle 3 entità regionali sia su quello chiamiamolo globale, semplici testi non associati a contributi audio e video, e la SSR intende così distinguersi ulteriormente dall'offerta online, parliamo di quella a pagamento, dei privati. E il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'Agicom, ha approvato il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, il Piano Nazionale 2018, piano che prevede 15 nuove reti digitali terrestri in tecnologia DVB-T2, sono 10 nazionali in bando UHF e 4 reti locali in UHF più una rete su base regionale, sempre della RAI, in banda terza VHF. Questa è destinata a programmi televisivi in ambito locale e regionale. Gli effetti nell'area adriatica valutati da San Marino, dove da tempo la questione frequenze è seguita con preoccupazione. L'approvazione del piano si inserisce nel processo disciplinato e scadenzato dalla legge di bilancio che nel quadriennio 2018-2022 porterà a riassegnare le frequenze della banda 700 MHz attualmente in uso per il servizio broadcasting ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica in banda larga senza fili. Tutto questo lo riassumiamo con quella cifra e quella lettera accanto, 5G. In questa prospettiva il Consiglio ha ritenuto poi di rivolgere, ai sensi dell'articolo 1,6 lettera C numero 1 della legge 31 luglio 97, una segnalazione al governo finalizzata a rappresentare alcuni elementi di criticità che sono connessi all'applicazione delle disposizioni della legge di bilancio e che sono emersi nel corso degli approfondimenti istruttori condotti dall'autorità anche ai fini dell'approvazione del Piano Nazionale delle Frequenze 2018. Nelle ultime settimane il piano aveva sollevato particolare attesa a San Marino per effetto della ristrutturazione dei canali regionali nell'area adriatica che la piccola Repubblica e l'Albania non hanno ancora accettato nella formulazione proposta dall'Italia e da altri paesi. Appreso che della decisione dell'Agicom, il segretario, che è poi il ministro sammarinese agli esteri, Nicola Renzi, ha dichiarato alla sua radiotelevisione nazionale di prendere atto della decisione, attendendo la pubblicazione ufficiale del piano e concludendo che da parte del governo c'è la massima attenzione per tutelare nel caso le frequenze televisive sammarinesi in tutte le sedi opportune. Siamo al termine della trasmissione, mi rimane giusto un minuto e mezzo per fare i saluti, ma io avrei tanto da dire anche da altri punti di vista che non siano quelli governativi e quelli sammarinesi, perché dal momento che da oltre 30 anni ormai mi occupo a livello professionale di televisione, vivo di questo, sono dipendente di un'azienda privata che è operatore di rete regionale in Sicilia e che 6 anni fa avrebbe, chiaramente una battuta, ha avuto l'autorizzazione, una concessione ad operare per 20 anni, ad operare su delle frequenze che adesso ci stanno togliendo, per partecipare allora a quel bando e per realizzare una rete di quel tipo. Passando dall'analogico, abbiamo dovuto investire cifre enormi che non solo non abbiamo ripreso ad oggi, ma che non riprenderemmo e che non avremmo ripreso neanche nei 20 anni d'assegnazione di quella frequenza. Beh, dopo 6 anni ce le state togliendo, vi ringraziamo. Giocare col pane degli altri, insomma, è piuttosto semplice. Il comparto radiotelevisivo è in ginocchio, l'emittenza privata radiofonica è praticamente sparita a favore dei network e adesso anche quella televisiva, quel poco che è rimasto, scomparirà in favore dei MUX nazionali, anche quelli dove si fa la televisione a pagamento e non la televisione free, non la televisione del territorio come quella che noi facciamo. Scusate lo sfogo, ma non potevo non farlo per il resto e anche per la parte, insomma, un po' più accalorata. Continuiamo, se volete, a farlo sui social.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
Ed è una notizia che ha dell'eclatante e, per quello che mi riguarda, sinceramente devo dire anche inaspettata. È la notizia forse della settimana per quello che riguarda la Radio 4.0, perché sembrerebbe che TuneIn sia in vendita. È stato infatti conferito un mandato alla Lion Tree Advisor per ricercare opzioni strategiche, incluse proprio la possibile vendita, per questo collettore di flussi che è valutato ben $500 miliardi. È certamente il principale aggregatore di flussi streaming radiofonici del mondo e il problema è che, pur con 10 milioni di abbonati premium, fatica a reggere il confronto con i leader dello streaming on demand, in testa Spotify, Pandora ed Apple Music. Ma ricordatevi che siamo nei giorni di allargamento a un grandissimo numero di paesi, anche di YouTube Music, Italia compresa. In sostanza il modello è troppo simile a quello radiofonico tradizionale, di fatto è un sintonizzatore virtuale, seppur abbia un'importante area podcast, e per non subire la medesima concorrenza che i broadcaster hanno dai servizi streaming on demand, si sono dovuti chiaramente piazzare lì. E seppure la fruizione di trasmissioni radio in streaming si è esplosa nell'ultimo decennio, il business della società californiana, infatti sede a San Francisco come molte aziende di questo tipo, non è ancora redditizio, anche se il break even si è comunque avvicinato, tanto che adesso è stimato in circa 6 anni. Il punto è che la mera ritrasmissione di prodotti radiofonici non genera ancora ricavi rilevanti per TuneIn attraverso le soluzioni di digital advertising come i pre-roll, i mid-roll, peraltro anche oggetto di dure contestazioni da parte di super player radio che sono poco disponibili alla commercializzazione di spazi sui propri contenuti senza accordi di retrocessione. E per questo l'aggregatore ha acquistato i diritti sportivi della National Football League, dalla National Basketball Association e dalla Major League. Il baseball è uno dei principali sport nazionali negli Stati Uniti ed è anche uno dei principali interessi, è stato uno dei principali interessi di TuneIn che ha preso insomma questi diritti per trasmettere delle autoproduzioni sulle quali trattiene ben il 50% del ricavato pubblicitario, e il riscontro positivo di quest'area di attività editoriale ha condotto l'aggregatore a commissionare anche la produzione di audiolibri. Questi sono stati invece un flop, infatti sono già stati abbandonati a gennaio di quest'anno. Hanno anche trasmesso propri spettacoli, virando quindi dal ruolo di piattaforma distributiva a quella di content provider, ma sembra che tutto questo non sia bastato e sembra che TuneIn sia quindi probabilmente, molto probabilmente, in vendita, e vedremo insomma come si evolve. Di certo ce ne continueremo ad occupare. E sempre di on demand parliamo, ma facciamo un salto nel video, nell'IPTV, perché le TV francesi si alleano per contrastare i big internazionali, e quindi le tre emittenti France Television, TFN ed M6, la prima pubblica e le altre due private, hanno deciso di unire le proprie forze e di dare vita quindi a una piattaforma di streaming per la distribuzione di contenuti. L'idea è quella di creare Salto, questo è il nome di un portale sul modello di Netflix, che offrirà ai propri abbonati film, serie TV, contenuti sportivi, notizie, ma anche le repliche dei palinsesti e le emittenti, dando particolare risalto, insomma, come era facilmente immaginabile, ai contenuti locali, francesi in primis, ma anche più genericamente europei. Come riporta Newsline, il frutto dell'unione della televisione di Stato con il primo canale privato francese per ascolti, oltre che l'emittente privata M6, sarà strutturato in modo da integrarsi con le piattaforme OTT gratuite dei tre operatori, perché rispettivamente hanno già tutte una loro piattaforma. Quindi non si vuole sostituire questo Salto ad esse, ma mettere a disposizione un prodotto ulteriore che è in grado di soddisfare le nuove richieste dei telespettatori d'Oltralpe, e che il modello streaming video on demand in stile Netflix, forte del prezzo basso e della massima libertà di scelta, sia vincente è ormai un dato appurato. Ma ciò che potrebbe fare la differenza tra la piattaforma made in USA e quella che batte bandiera tricolore blu, bianco e rosso sono i contenuti, e di conseguenza la scelta patriottica di Salto è quella di puntare su produzione proprio comunque locali, e potrebbe essere il passo vincente, anche se l'obiettivo è decisamente ambizioso. Il costo sarà quello di un abbonamento flat strutturato in vari pacchetti, capaci di offrire quello che il pubblico, dato il mutato contesto culturale e tecnologico, va cercando, il tutto arricchito dalle note di sottofondo della Marsigliese. E questa piattaforma, che comunque dovrà essere sottoposta al vaglio delle autorità competenti, potrebbe debuttare già nel 2019 e quindi iniziare a conquistare le case dei francesi, dando, almeno queste le loro speranze, filo da torcere a Netflix e simili. E vittime del nuovo algoritmo di Facebook, o più probabilmente del fatto che vivere di advertising diventa sempre più difficile anche su internet? Beh, BuzzFeed, dopo aver ridimensionato le edizioni statunitensi ed inglese, un'operazione che ha fatto saltare 120 posti di lavoro, ha chiuso anche quella francese e licenziato i suoi 14 dipendenti d'Oltralpe. Le cause sarebbero da rinvenire nella competizione sempre più spietata sul mercato pubblicitario online, originata non solo dal proliferare di siti, ma anche questo nuovo algoritmo di Facebook. Infatti il social network più famoso del mondo ha modificato l'algoritmo di selezione dei post pubblicitari nelle feed, garantendo così agli utenti una maggiore visibilità di post di parenti e amici. Questa modifica avrebbe, secondo BuzzFeed, fatto calare vertiginosamente gli introiti del sito, costringendo la società a cercare altrove le proprie fonti di sostentamento, e in particolare l'amministratore delegato Giona Perfetti sembra essere deciso a rivolgersi alla televisione, ma probabilmente la scelta è data anche dalla sua vicinanza con il network NBC, di cui BuzzFeed stesso è azionista. Non demorde nemmeno sul versante dell'informazione online, e progetta una nuova espansione al di fuori del mercato domestico, quindi quello statunitense, per riscattarsi dalla conclusione negativa dell'esperienza francese, la quale nei 4 anni precedenti aveva regalato diverse soddisfazioni con servizi di attualità in esclusiva e su tematiche di genere e immigrazione che vanno molto di moda, ma anche scoop come quello dei finanziamenti a Sarkozy ricevuti dalla Libia e farina del loro sacco. Al di là delle nuove prospettive, comunque BuzzFeed non sembra godere di ottima salute. L'obiettivo dei 350 milioni di dollari nel bilancio 2017 è stato ampiamente mancato, e anche di tanto, sembra del 15%, e alcune figure di vertice che hanno lasciato la società non sono neanche state sostituite. Forse, oltre a contare su un certo ottimismo, la piattaforma dovrebbe ripensare almeno in parte anche il proprio modello di business. L'evoluzione di molte testate e siti di informazione verso formule freemium o totalmente in abbonamento vorrà pur dire qualcosa. Evidentemente non facevano parte tutte queste delle loro scelte aziendali, per cui il declino sembra, almeno parliamo chiaramente di pubblicità sul social network da 2 miliardi di utenti, il declino era assolutamente previsto. Anche di questo certamente continueremo ad occuparci. Ma la notizia in assoluto della settimana, e non solo della settimana, perché questa è una notizia che ormai ci tiene compagnia da mesi, insomma, è quella oggi delle connessioni in mobilità in Italia, perché lo sbarco di Iliad e la sua offerta ha provocato veramente un terremoto e adesso tutti cominciano chiaramente a inseguirla. Anche Vodafone, TIM e Fastweb hanno presentato le loro offerte con tariffe che sono sostanzialmente flat, quindi da 30 giga a più o meno 7 euro al mese nel 2020, quindi fra meno di 2 anni sembra che i giga di un'offerta media saranno 100. Ve l'abbiamo insomma detto da almeno un anno e mezzo, da quando ci occupiamo in maniera più specifica di questa informazione sul mondo dei media e della tecnologia, che l'anno del boom sarebbe stato questo 2018. È puntualmente accaduto, infatti la politica di dumping dei francesi di Iliad in Italia con questa offerta shock di 30 giga al mese con copertura 4G plus, minuti SMS illimitati verso fissi e mobili, oltre che 2 giga di connessione in Europa, ha introdotto tutti gli operatori in un tunnel da cui certamente non possono tornare indietro, cioè quello di abbassare pesantemente le tariffe, adeguandosi così nel fornire a meno di 10 euro al mese un pacchetto di almeno 30 giga che per convenzione, come abbiamo più volte detto, è assimilato a una tariffa flat e considerata l'improbabilità di un consumo integrale costante. Oltre a questo, ormai i messaggi illimitati sono uno standard, con pochi euro di costi di attivazione e soprattutto zero per la way out. E al del caso, come vi dicevo, di tre operatori questa settimana: Fastweb, TIM e Vodafone. Partiamo da quest'ultimo, che ha proposto un'offerta monotariffa con il suo secondo brand, OHO, che guarda caso era quello che un anno fa era considerato il marchio italiano di Iliad. Praticamente, per chi si abbona entro il 31 luglio, minuti ed SMS illimitati, oltre che i canonici ormai 30 giga di dati a 6,99 euro al mese, con un contributo di 9,99 euro per attivare la nuova SIM. Non ci sono costi di disattivazione, nessuna penale oppure nessun obbligo di fornitura di carta di credito o codice IBAN. C'è anche l'offerta di TIM, quella anti-Iliad, in questo caso si chiama 7 Hyper Go e contempla SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e di rete fissa, oltre che 30 giga di traffico dati, anche in questo caso come Iliad a velocità 4G plus massima, e zero costi di attivazione, anche lei per 7 euro al mese. Wind fino al 31 maggio ha permesso di attivare a tutti i nuovi clienti a 10 euro al mese una soluzione all inclusive flash con 30 giga, 1000 minuti verso tutti, 500 sms, i 30 giga di traffico, al contrario degli altri però anche in LTE, ed è un'offerta che peraltro si dice che dovrebbe essere già riproposta a breve. E ultima, ma non ultima, Fastweb, che è la meno conveniente di tutti, che ha circa 11 euro al mese per il primo e 15,95 dal secondo, offre 20 giga, un po' meno, non siamo a tariffa flat, comunque un pacchetto dati molto rilevante, e poi minuti illimitati, 100 sms, sebbene accompagnati dal plus valore di Wi-Fi No Limits e dalla garanzia di una copertura del 98% della rete. E siamo solo all'inizio, perché Newsline ha già anticipato che nel 2020 i giga canonici saranno 100, quelli a fronte di abbonamenti nell'ordine mensile di meno di 7-10 euro al mese. Ma non è solo merito della concorrenza di Iliad, infatti le evoluzioni tecnologiche favoriscono l'adozione di economie di scala da parte delle compagnie telefoniche, che per massimizzare i profitti devono costantemente aumentare il numero degli utenti, sottraendoli così chiaramente ai competitor, visto che praticamente tutti gli esseri umani con più di 10 anni, in qualche caso anche con meno, e nelle aree socialmente evolute del pianeta dispongono già di uno o più abbonamenti telefonici. E non solo, per farlo le telco devono anche garantire un'adeguata copertura, e quindi tutti i player hanno dei target di capillarizzazione serrata fino al 2025, che è la data del rollout della tecnologia 5G. È inevitabile che un siffatto ordine di cose determinerà anche una crescita esponenziale della fruizione di contenuti streaming, audio ma soprattutto video, che già oggi pesa per ben il 56% del traffico dati, e che secondo il report di Ericsson già nel 2023 arriverà a incidere per il 73%. Quindi una certamente situazione in continua evoluzione, che noi, che di questo ci occupiamo, non possiamo esimerci dal seguire e soprattutto dal continuare a darvene conto. E nel corso di questi anni abbiamo seguito la trasformazione dei media vaticani in segreteria per la comunicazione, segreteria per la comunicazione che oggi diventa un dicastero, come riporta il portale Italradio. Infatti, con la pubblicazione sull'Osservatore Romano del 24 giugno c'è questa decisione del Santo Padre, con cui si compie un altro passo per la riorganizzazione dei media vaticani, quindi la trasformazione della segreteria per le comunicazioni in un dicastero, un ministero, se si dovesse valutare insomma con il metro degli stati laici. E con la pubblicazione del rescritto di Papa Francesco si dà attuazione a una decisione sorta nell'udienza dello scorso febbraio al sostituto per gli affari generali della segreteria di Stato, Monsignor Angelo Becciu, dopo la quale il Santo Padre, sentito il parere del Consiglio dei Cardinali, ha deciso per il dicastero, denominazione valida dal giorno stesso della pubblicazione sul quotidiano e che precede quella sugli Acta Apostolica Sedis, che è la gazzetta ufficiale insomma della Santa Sede. Sul sito vaticannews.va chiaramente potrete rileggere la notizia molto approfondita. Al momento non si fa riferimento a nomine che comunque crediamo debbano insomma arrivare, e sono gli ultimi passi di questa trasformazione dei media vaticani che abbiamo seguito praticamente sin dal suo inizio. E siamo al termine di questo appuntamento settimanale dedicato al mondo dei media, della tecnologia, della radio e del radioascolto. Troverete tutte le nostre iniziative in rete che si occupano proprio di queste tematiche, cominciando a navigare i nostri due siti internet, nostri della Sicilia Media Comunicazioni di Palermo, quindi www.bclnews.it, da in rete da oltre 19 anni che si occupa di radio e di radioascolto internazionale, e www.siciliamedia.it che si occupa più che altro di FM e TV, e più che altro di FM e TV siciliane, ma comunque con ampie divagazioni anche su altri settori. Cercateci poi sui social, a cominciare dal canale YouTube Sicilia Media, dove troverete le repliche di tutte le nostre rubriche, quindi la possibilità di riascoltarle qualora le abbiate perse in radio, e per gli amanti del radioascolto l'account Twitter a cui fare riferimento per rimanere aggiornati è bclnews_it, e poi sui social ci siamo praticamente con tutte le nostre pagine ufficiali delle nostre iniziative, quando disponibili anche i gruppi, anche lì basta partire da uno, per esempio da Studio DX o da BCL News, e navigando sicuramente raggiungerete anche tutto il resto. Anche per questa settimana il nostro appuntamento volge al termine. Mi auguro che la nostra informazione sia stata come sempre di vostro gradimento, dico come sempre perché settimanalmente continuate a dimostrarci il vostro affetto e la vostra stima, e soprattutto siete sempre di più, e cosa piacevole, si aggiungano settimana dopo settimana soprattutto ascoltatori provenienti dal mondo dei radioamatori, cui siamo particolarmente vicini, così come tutti gli altri. Da Roberto Scaglione è tutto, buona prosecuzione d'ascolto sulla nostra emittente e appuntamento alla prossima settimana, stessa frequenza, stesso orario, stessa emittente.